È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte da Luca Parena, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop, in onda il sabato subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Puntata numero 1 del 2026, Highlights torna dopo la pausa del periodo natalizio. Prima di cominciare vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è l'indirizzo email se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights possono essere riascoltate in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Prima puntata dell'anno nuovo, prima copertina sonora con cui ripercorriamo velocemente insieme alcune notizie e storie degli ultimi giorni. Ecco i flash di questa settimana sportiva.
Simon Yates retiring from professional cycling?
Well, that was unexpected, wasn't it? Simon Yates retiring.
Win of the Giro d'Italia, La Vuelta a España, stage one in all three Grand Tours.
What a career you've had, an exceptional career, congratulations.
A big surprise for me, but it's also a powerful statement knowing when to stop at the very top.
E a destra, e a sinistra, e poi al cielo! Per il Famiraschio che si porta a casa il trofeo di metà stagione, chiamato Coppa Italia.
E complimenti a loro per la costanza che hanno anno dopo anno di essere sempre pronte a competere, a giocare per un trofeo. Non è una cosa facile, non è una cosa scontata, anche quando prendi giocatrici che hanno già vinto.
Altra gara, vittoria memorabile che entra diretta nella storia del biathlon italiano.
Non solo, è la prima vittoria per l'Italia negli sport olimpici invernali nel 2026 e la dedica a Bakken. C'è poco da aggiungere, insomma, quel dito alzato verso il cielo ha detto tutto.
Tommaso vive le cose in maniera molto viscerale, questa è un'immagine incredibile.
Il dito alzato al cielo sul traguardo di Oberhof in Germania di Tommaso Giacomel questa settimana, con la vittoria nella sprint 10 km maschile di biathlon sulla neve della Turingia. Giacomel è diventato il primo atleta nella storia della nazionale italiana maschile a centrare due vittorie consecutive nella Coppa del Mondo di biathlon. Giacomel aveva vinto anche lo scorso 21 dicembre in Alta Savoia, in Francia, ma il successo di questa settimana per lui è stato molto più emozionante. Quel dito a indicare il cielo era una dedica al collega e amico Sivert Guttorm Bakken, biatleta norvegese, morto a 27 anni lo scorso 23 dicembre. È una morte peraltro controversa, perché Bakken è stato ritrovato in una stanza d'albergo in Trentino Alto Adige con indosso una maschera ipossica, uno strumento utilizzato per simulare le condizioni di scarsa ossigenazione ad alta quota. E con questa vittoria, questa dedica, Tommaso Giacomel, 25enne di Vipiteno, ha voluto ricordare un amico e in secondo luogo continuare ad accreditarsi come uno dei protagonisti, degli atleti più attesi dei giochi olimpici invernali che inizieranno ormai tra meno di un mese. Vi ho poi fatto ascoltare alcuni secondi di reazioni di chi racconta il ciclismo per la rete televisiva TNT Sports, perché mercoledì scorso ha annunciato il ritiro dalle gare Simon Yates, inglese, 33 anni, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, quello del 2025. Simon Yates questa settimana, a pochi giorni dall'inizio della stagione mondiale 2026, ha pubblicato una lettera sul sito della sua squadra, il Team Visma, in cui ha scritto che la sua decisione per molti potrebbe sembrare una sorpresa, e infatti lo è stata, ma ha aggiunto: non è una decisione che ho preso alla leggera, la stavo meditando da tanto. Lascio il ciclismo con grande orgoglio e con un senso di pace, ha scritto Simon Yates, che ha concluso la sua lettera d'addio con un grazie per il viaggio, una dimostrazione di come lasciare pubblicamente l'agonismo e il professionismo senza drammi. Si può. Quella che sta per finire è stata una settimana significativa per il mondo del basket e nella puntata di oggi dedichiamo un approfondimento al femminile. La notizia più recente è stata quella della morte di Uliana Semyonova, campionessa lettone che vinse tutto con l'Unione Sovietica, una giocatrice formidabile, dalle doti fisiche eccezionali, era alta 2 metri e 13, doti fisiche che l'hanno resa praticamente imbattibile tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80. Semyonova aveva 73 anni, è stata avversaria e amica di Mabel Bocchi, campionessa italiana morta lo scorso dicembre, ricorderete. Mabel Bocchi è stata ampiamente ricordata questa settimana in occasione della Coppa Italia femminile di pallacanestro che si è disputata a Tortona, in Piemonte, il 6 gennaio. Nella copertina abbiamo ascoltato un frammento della diretta di Rai Sport, in particolare la premiazione di Schio, la squadra che ha vinto per il 6° anno consecutivo la Coppa Italia di Serie A1, la 17ª nella storia della squadra di basket veneta, che è la più titolata d'Italia. In finale Schio ha battuto 79-72 le padrone di casa del Dertona, e quella di quest'anno è stata un'edizione interessante perché è stata un evento interamente dedicato alla Coppa Italia femminile. C'è stata anche la fase finale di A2, per la cronaca, vinta dalla squadra pugliese di Matelica contro le veronesi dell'Alpo. E negli ultimi 2 anni la Coppa Italia femminile di basket era invece stata inserita nel programma più ampio della Coppa Italia maschile, veniva considerato quello l'appuntamento principale. Stavolta invece l'organizzazione è stata diversa e anche per questo ci interessa parlarne pochi mesi dopo la medaglia di bronzo agli europei della nazionale femminile italiana di pallacanestro. Ne parleremo tra poco, prima ci ascoltiamo un brano, lui è Gael Faye e questa è la sua Chaloupé.
Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biguines au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra en fravioso, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon, malgré la vie le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée, je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. tourner sous mes pas. Glisse les années, toi et moi. Jusqu'au bout des mers, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas. Glisse les années.
Gelfai, Chalupé qui su Highlights, Radio Popolare. Vi dicevo poco fa dell'edizione interessante, speciale, che è stata quella di quest'anno della Coppa Italia femminile di basket, che si è giocata questa settimana a Tortona, e noi adesso ne parliamo con un ospite che ha seguito di persona le finali di questa edizione della Coppa Italia femminile di pallacanestro. Buon pomeriggio a Giorgia Bernardini, ciao Giorgia.
Ciao Luca, grazie per l'invito.
Grazie a te per averlo accettato, per essere qui con noi ad Highlights oggi pomeriggio. Giorgia Bernardini è scrittrice che si occupa, tra le molte cose, anche di sport femminile, e siamo venuti da te, Giorgia, perché nei giorni scorsi hai dedicato un articolo uscito sul Post alla fase finale della Coppa Italia femminile di pallacanestro. Abbiamo prima ricordato rapidissimamente il risultato. È stata un'edizione significativa quella di quest'anno, perché, come accennavamo, dopo qualche anno si è tornati a dedicare un evento specifico alla Coppa Italia femminile di basket. Io inizierei chiedendoti un po' di raccontarci com'è stato vivere di persona a Tortona, in Piemonte, la fase finale di quest'anno.
È stato molto bello. La finale era il 6 gennaio, quindi un giorno di festa, e sono arrivata alla stazione, ho visto subito che c'erano i manifesti che pubblicizzavano l'evento, e questo mi ha reso molto felice, perché anche questo è un piccolo dettaglio, ma non è così comune nello sport femminile. Poi ho fatto un giretto a Tortona, perché sono arrivata un po' in anticipo, e sono passata davanti al palazzetto del centro, quello piccolino, e stavano uscendo delle ragazze della giovanile di Tortona che avevano giocato una partita, quindi anche questo mi ha fatto molto piacere. E poi ho visto un bel po' di ragazze giovani con la tuta del Tortona Tortona, che è la squadra di casa. E non lo so, mi è sembrata anche una cosa identitaria, una scelta identitaria, cioè in un momento in cui in un posto comunque di 26.000 abitanti circa c'è un evento così importante per la pallacanestro femminile, anche le giocatrici più giovani probabilmente si sono sentite inorgoglite da questa cosa, perché comunque insomma in posti così piccoli si sente molto la pallacanestro, e quindi questo mi ha fatto molto piacere, mi ha ricordato anche i tempi in cui giocavo io, è stato veramente bello. Poi sono andata al palazzetto, la nuova arena, che è il palazzetto nuovo dove gioca la Serie A maschile, che è all'interno di questo grande spazio che si chiama Cittadella dello Sport, che è stato inaugurato il 21 settembre del 25, quindi un posto molto nuovo. E anche lì è stato molto, molto piacevole arrivare, perché a parte il fatto che c'è, diciamo così, il palazzetto principale, appunto la nuova arena, poi c'è una facility che è uno spazio più piccolo, un campo a parte in cui gioca la femminile di Serie A durante il campionato. All'esterno c'erano anche dei playground, dei campetti di pallacanestro, appunto c'erano dei giovani, delle giovani giocatrici che stavano giocando. Mi è sembrato un evento molto, molto sentito, soprattutto dalle persone più giovani, ed è sempre molto bello. E poi c'erano anche tantissime persone adulte, insomma anche nelle ore prima della partita finale c'erano due finali, la Serie 2 che ha giocato alle 18 e la Serie 1 che ha giocato alle 20.45, ma già prima delle 18 c'era un sacco di gente che girava l'intorno, e poi la Lega Basket Femminile ha organizzato una conferenza su Mabel Bocchi, che è una giocatrice che è morta da poco, che giocava negli anni 70, ed è stato molto bello guardare anche queste clip di questa giocatrice con una fortissima personalità. È una cosa che ha ricordato Alice Pedrazzi, che oltre ad essere la general manager della squadra femminile di Tortona è anche una delle organizzatrici di questa edizione della Coppa Italia, Lei ha ripetuto più volte che era bello ricordare una giocatrice così importante, perché comunque nello sport femminile si sente molto questo collegamento fra il passato e il presente, c'è questo passaggio di testimone, e quindi il senso era un po': se noi oggi siamo qui a giocare questa finale in autonomia del campionato maschile con tutte queste persone, è perché nel passato ci sono state giocatrici come Mabel Bocchi con questo grandissimo talento, che comunque oltre al talento hanno avuto anche una grande personalità e hanno avuto la capacità di raccontare che cosa significa essere un atleta donna in Italia.
Ecco, su questo ponte tra il passato e il futuro, che in qualche modo rappresenta, ecco, la figura di Mabel Bocchi, che è scomparsa poche settimane fa, volevo appunto tornare tra un momento insieme a te. Volevo prima però chiederti qualche cosa sul fatto che, come tu hai sottolineato nell'articolo che hai scritto sul Post, una delle domande che riguardavano questa edizione in cui la Coppa Italia femminile tornava ad essere separata dopo un paio d'anni dall'evento maschile, ci si interrogava un po' su che risposta ci sarebbe stata in termini di partecipazione del pubblico, di presenza. Tortona, lo hai già un po' detto, è una realtà di provincia che però ha una profonda passione per la pallacanestro. Ci sembra anche di capire che il pubblico abbia risposto presente anche in termini proprio numerici, cioè il palazzetto dove gioca di solito la Serie A maschile per queste finali di Coppa Italia femminile è stato comunque bello pieno.
Sì, Alice Pedrazzi mi ha dato questa informazione, i biglietti che sono stati staccati sono stati 3.501 mi sembra, il palazzetto, la nuova arena, ha una capienza di 5.000, quindi più della metà del palazzetto era piena, e ovviamente c'erano anche tantissime persone addette ai lavori, quindi la stampa, le persone delle squadre, gli organizzatori e le organizzatrici, quindi c'era veramente tantissima gente, e sicuramente ha aiutato molto anche il fatto che la squadra di Tortona, Tortona, è arrivata in finale, a sorpresa, perché in semifinale ha battuto Venezia, e non se lo aspettava quasi nessuno, a dire la verità, e sicuramente anche, diciamo, questo dettaglio ha influito molto sulla presenza sugli spalti. Infatti ogni volta che comunque Tortona ha segnato un canestro c'era ovviamente una grande risposta del pubblico. È stato veramente molto emozionante vedere anche come probabilmente molte persone che magari seguono la maschile abbiano, appunto, da un punto di vista identitario, conosciuto la loro squadra femminile, abbiano veramente tifato, e secondo me ha anche influito moltissimo sulla prestazione di Tortona, che è una squadra che è partita in campionato un pochino a rilento, con un po' di partite perse. C'è anche da dire che Tortona comunque è alla seconda stagione in Serie A, Schio è praticamente una dinastia, una powerhouse, come si dice negli Stati Uniti, della pallacanestro, ed era molto difficile dare corda ad una squadra che comunque è stata costruita per vincere l'Eurolega, quindi il campionato per club più importante d'Europa. E invece la partita è stata veramente combattuta fino, diciamo così, alla metà, fino a poco dopo la metà dell'ultimo tempo, quindi sicuramente anche questo ha influito nella risposta del pubblico. Però sai, sono quelle piccole magie che accadono nel mondo dello sport, e poi le cose si allineano un po' da sole, cioè il punto è che tutto quanto è stato organizzato veramente molto bene, e poi il fato ha fatto quella parte che poi ha reso il risultato veramente ottimo, secondo
anche
me.
Perché, se ho capito bene, questa scelta di fare appunto un evento specifico dedicato alla Coppa Italia femminile in realtà è stato più dettato così da impedimenti, incastri che non sono stati favorevoli a riproporre la formula degli ultimi anni, se ho inteso bene. Ma come dire, è anche forse tornato bene il fatto che un evento dedicato alla Coppa Italia femminile sia arrivato tutto sommato a pochi mesi dal bronzo europeo della nazionale femminile di basket, lo ricordiamo, quello dello scorso giugno, il risultato più importante per la pallacanestro italiana femminile degli ultimi 30 anni.
Negli ultimi 21, quindi diciamo così, la medaglia più recente sia per la pallacanestro maschile che femminile. Sicuramente sì, il motivo principale per cui c'è stata questa edizione in autonomia rispetto a quella maschile, ricordiamolo, negli ultimi due anni la Coppa Italia si è giocata in maniera congiunta maschile e femminile all'Inalpi Arena di Tino, e c'era un po' la sensazione, anche da alcune cose che sono state scritte rispetto all'edizione dell'anno scorso, che la versione femminile della Coppa Italia fosse un po' ancillare rispetto a quella maschile, cioè è stata messa negli orari un pochino più scomodi, c'erano meno squadre, le squadre femminili erano 4, le squadre maschili erano comunque 8, quindi anche questo parla un po' di una disposizione a dare più spazio a quella metà di sport che ha più visibilità da un punto di vista mediatico. E invece quest'anno, proprio per una questione di appunto nazionali, perché adesso la nazionale femminile, dopo aver vinto il bronzo agli europei, si deve qualificare, farà le qualificazioni a marzo per il mondiale che sarà a Berlino a settembre del 2026, diciamo per una questione di calendario non si sono riusciti a organizzare i giorni in maniera contemporanea e di necessità virtù, ma comunque di fatto per me è una cosa molto positiva, nel senso che adesso la pallacanestro femminile, anche grazie al bronzo, ma anche grazie a, non so, una giocatrice come Zanda Lasini, che ha molta visibilità, secondo me ha proprio le capacità di poter stare in piedi da sola, e diciamo che questo evento lo ha confermato.
Sì, Zanda Lasini, la giocatrice più rappresentativa forse del movimento italiano, che in questo momento gioca appunto a Schio. Come dicevamo prima, la chiusa finale volevamo farla un po' ricordando la figura di Mabel Bocchi, come dicevi è stata anche ricordata in occasione di questa Coppa Italia, anche però con uno sguardo al futuro, ci dicevi, cioè quei palazzetti pieni di persone che andavano negli anni 70 ad assistere alle sue gesta e tra le altre della Jazz Basket di Sesto San Giovanni, per dire, c'è un po' la speranza che in qualche modo qualcosa torni nel futuro per il basket italiano, il femminile.
Sì, Mabel Bocchi in realtà è una giocatrice, una donna che incarna una specie di climax di quella che potrebbe essere una carriera di una giocatrice. Lei è una giocatrice che ha giocato a livelli molto alti in Serie A già a 16 anni, ha smesso di giocare a 28 anni per una serie di acciacchi, perché comunque aveva un corpo anche molto particolare, era molto alta, molto slanciata, molto veloce, e comunque diciamo così le strutture di una volta degli anni 70, le scarpe banalmente degli anni 70, cioè ogni tanto mandavano queste clip e si vedevano queste foto di lei che giocava a pallacanestro con appunto le All-Star, quelle proprio basse, neanche quelle alte, quindi ovviamente tu da ex giocatrice pensi, cioè giocare per 15 anni, 20 anni con delle scarpe così ovviamente sul corpo ha un impatto molto potente, quindi lei ha smesso molto presto. E poi dopo un momento di pausa ha cominciato una carriera molto variegata, ha lavorato moltissimi anni in televisione come giornalista, poi ha tentato anche una carriera politica, comunque una donna che in tutte quante le interviste che ha fatto ha sempre parlato in maniera molto politica, in maniera molto chiara, e faceva anche impressione negativa sentire che le cose che lei diceva, le cose su cui portava l'attenzione rispetto alla visibilità dello sport femminile, rispetto alla condizione delle giocatrici, per me sono ancora valide oggi, cioè le cose che lei diceva negli anni 90, negli anni 80, negli anni 70, sono ancora valide per molte giocatrici nel 2025. Quindi sicuramente è una figura che ha rappresentato molto di più dell'essere una giocatrice. È stata proprio una donna che si è impegnata affinché la pallacanestro fosse una carriera professionale to cure, quindi un lavoro, una professione, e poi dopo è diventata una giornalista, quindi anche per me ascoltare il modo in cui lei raccontava lo sport, il modo in cui lei anche si rapportava in televisione con i giornalisti uomini, anche sebbene fossero delle clip molto brevi, è stato anche motivante, ecco, quindi secondo me è una giocatrice che bisognerebbe conoscere a prescindere.
Un'ispirazione a cui speriamo, spichiamo, vadano ad aggiungersi come fonti di ispirazione poi anche le giocatrici del presente che tu ci racconti molto spesso nei tuoi articoli. Allora, grazie a Giorgia Bernardini per questo racconto che ci hai fatto sul basket a pochi giorni dalle finali di Coppa Italia femminile, e speriamo di risentirci presto. Grazie Giorgia.
Grazie Luca, grazie a te, e sicuramente ci risentiremo anche per il mondiale a settembre a Berlino.
A presto allora.
A presto.
Si chiude così questa puntata di Highlights. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso orario, stessa radio. Un saluto da Luca Parena. Ciao.